In moltissimi ci avete ringraziato per tutto il lavoro che stiamo facendo con Real Men e noi vogliamo fare ancora di più, ma ci serve il tuo aiuto. Ora ci rendiamo conto che per fare una proposta più profonda abbiamo bisogno di un sostegno. Per questo motivo lanciamo un crowdfunding per una finestra temporale di 3 mesi fino al 31 marzo 2025. Se vuoi essere dei nostri e dare un aiuto concreto, puoi inviare il tuo contributo usando il link in descrizione o visitando realmen.it. Per continuare abbiamo bisogno della tua generosità. Senza di te non si può fare.
1, 2.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forgiano il forgiano l'orgito.
Smettila di pugnacolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, e muoviti, e muoviti.
Just do it. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco. E oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Stefano da Berlino.
Ciao a tutti e bentrovati.
Veramente un collegamento un po' accroccato, però ce l'abbiamo fatta e sono molto contento di aver invitato Stefano e che appunto Stefano abbia accolto il mio invito, perché noi siamo amici ormai da un po' di tempo, abbiamo fatto anche un po' di esperienze insieme e a me piace tanto la storia di Stefano e diciamo appunto l'ho invitato qui nel podcast perché penso che tante cose che tu hai vissuto e stai vivendo possano essere veramente di grande aiuto per ad esempio chi si affaccia nel mondo del lavoro oppure chi è già dentro dinamiche aziendali piuttosto complesse e magari deve un attimo trovare il suo posto. Stefano, raccontaci un po' di te, quanti anni hai, da dove vieni, cosa stai facendo, insomma, eccetera, eccetera.
Certo, allora intanto grazie dell'invito, sono molto contento di essere qui e di condividere un po' quello che ho vissuto. Allora, mi chiamo Stefano, questo l'abbiamo già detto, ho 40 anni, abito a Berlino, anche questo l'abbiamo già detto, sono sposato e ho 3 figli. Questo è in sintesi chi sono.
Ma non sei di Berlino? Ma non sei di Berlino?
Non sono di Berlino, no, vediamo se qualcuno magari ha già indovinato dall'accento, vengo dalle terre di Manu, vengo dal Veneto e un po' anche come Manu diceva la settimana scorsa, in Veneto si lavora, no? Quindi entriamo subito in argomento.
Facciamo una doppietta di 2 episodi del podcast sul lavoro, tra l'altro quello di mercoledì scorso è proprio uscito nella giornata di San Giuseppe, provvidenzialmente.
Esatto, esatto. Allora, il lavoro, diciamo senza essere magari troppo scontati, però il lavoro, come per Manu, è stato anche un po' nella mia famiglia sempre una cosa molto chiara, no? Mio papà molto spesso mi accompagnava a scuola alle 7:15 del mattino e tornava a casa alle 8 di sera. Quindi questa è un po' l'eredità lavorativa che ho ricevuto da lui e allo stesso tempo anche dal punto di vista scolastico mi è sempre stata insegnata l'importanza della forza di volontà, di tirarsi sulle maniche, eccetera, eccetera.
Tuo padre è artigiano?
Mio padre è artigiano, sì, falegname e quindi aveva appunto un'attività propria con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso. Però appunto al di là della professione quello che mi ha lasciato è stata appunto l'importanza di essere al 100%, di metterci del tuo, di lavorare con coscienza e anche ovviamente di essere orgogliosi del risultato.
Certo.
Questo poi mi ha portato anche dal punto di vista scolastico, fast forward di qualche anno, a avere buoni risultati anche dal punto di vista sportivo e mi ha portato a scegliere anche una facoltà universitaria abbastanza impegnativa. Ho studiato ingegneria aerospaziale a Padova e al termine della laurea specialistica ho avuto la possibilità di andare a fare la tesi all'estero, di andare a fare la tesi in una grande azienda aeronautica internazionale, leader mondiale nel suo settore, che lavora su prodotti ad altissima tecnologia, E ovviamente, wow, fantastico, ci andiamo senz'altro. È chiaro che questo era anche un po' il cassetto. No?
Dove sei andato?
Sono andato in Inghilterra.
Okay.
Sono andato nelle Midlands in Inghilterra. Ed era un po'
Stefano il Pischello che se ne parte da Padova per esplorare le terre inglesi. Immagino che è una grande figata, cioè poter uscire da casa e andare a fare un'esperienza del genere è pazzesco, no?
Anche con un po', come dire, di sana invidia da parte degli altri colleghi che studiavano con me, perché comunque era un è nell'immaginario di tanti, abbiamo spesso in Italia un po' di esterofilia, quindi andare all'estero, wow, fantastico, lì le cose funzioneranno bene, lì ci sarà questo, lì ci sarà quello, ed è vero,
è vero, dai,
sono figo, tante cose, cioè, che funzionano bene, sì. E quindi già questo di per sé è stata un'esperienza molto arricchente, perché vedi modi di vivere diversi, ti interfacci con un normale che è diverso dal tuo, però allo stesso tempo vedi anche il normale da cui vieni con occhi diversi, e quindi magari impari ad apprezzare cose che prima davi per scontate.
Certo, hai ragione.
Ovviamente questa è una storia di tanti di tante persone come anche voi, che magari avete girato per l'Europa,
sì,
e
sì.
Quindi magari vedi le tue radici anche con occhi diversi.
Ma sì, mi ricordo quando stavo a Zurigo, ho fatto il dottorato all'estero, e insomma è stata un'esperienza, proprio come dici tu, estremamente arricchente, ma anche che mi ha dato la possibilità di rivedere Roma, il luogo dove venivo io, con occhi estremamente diversi. Quindi sicuramente è un'esperienza molto, molto interessante. Quanto tempo sei stato in Inghilterra a fare la tesi?
Allora, la tesi era un periodo di 6 mesi, quindi limitato, però al termine della tesi mi è stato offerto un contratto per entrare in azienda con un programma di inserimento che molte aziende offrono, si chiamano graduate programs, e sono programmi di inserimento in azienda per neolaureati. Quindi poi sono tornato pochi mesi dopo, a iniziare questo programma, che durava un anno e mezzo, quindi poi ho iniziato, al termine di questo programma di inserimento in azienda, ho iniziato, diciamo, il lavoro vero, per un totale di circa 4 anni in Inghilterra.
Allora Stefano, una domanda innanzitutto, no? Quando sei partito per la tesi, immagino non è che avessi forse le idee chiarissime, non lo so, però magari, insomma, sai, l'avventura, esplora una cosa nuova, poi comunque sei un pischello perché vieni dall'università e per quanto sia stai scrivendo una tesi, quindi non è proprio, come dici tu, non è proprio lavoro vero. Ecco, quando poi sei tornato la seconda volta, ti volevo chiedere quali erano le tue aspettative, perché in fondo tu avevi già visto un pochettino com'era l'ambiente, avevi un po' visto com'era la situazione, chiaramente quando sei tornato con più cognizione di causa, tra virgolette. Quindi ti volevo chiedere innanzitutto quali fossero le tue aspettative la tua seconda volta in Inghilterra. Cosa stavi cercando, cosa volevi trovare? Cosa ti aspettavi?
Esatto, sì, diciamo che le aspettative, come dici te, un po' di idee di cosa andavo a fare ce l'avevo, anche se non tutte, perché comunque iniziavo questo graduate program assieme a 150 altri graduates dalle università più prestigiose, quindi comunque ancora un po' un pischello mi sentivo, anche perché l'inglese zoppicava magari rispetto a quanto magari dopo ho imparato negli anni. Però un'aspettativa chiarissima che avevo era quella di imparare. Avevo proprio una grande sete di imparare, di conoscere, ovviamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'ingegneria, ma anche dal punto di vista di tutto il resto, cioè come funziona una grande azienda, come funziona un team internazionale, come funzionano tutte queste cose.
Questa è una cosa che stai dicendo che è molto importante, perché io ho studiato fisica, tu hai studiato ingegneria, e penso che quando siamo entrati appunto in queste facoltà, quando siamo comunque immersi in questo studio, eravamo molto focalizzati sulla materia, no? Partendo dagli integrali, poi siamo passati a magari disegno di qualche apparecchiatura, studiare aerodinamica, cose del genere, io magari a studiare cose più teoriche o sperimentali, però comunque sia molto focalizzati su la materia stessa, no? Proprio le equazioni, ecco, lasciami dire proprio in maniera banale. E tuttavia poi il mondo del lavoro si presenta in maniera molto diversa, no? Perché una cosa che ho notato molto all'inizio era che magari in un'azienda non si sviluppa la cosa migliore tra virgolette, ma si sviluppa la cosa che effettivamente è più spendibile, cioè ci deve essere un equilibrio tra costi e benefici, robustezza, manutenzione, se è una cosa che fa bene all'azienda, no? Tutta una serie di corollari che esulano di molto dalle equazioni, diciamo tra virgolette, no? Cioè creare il jet più X del mondo non è tanto questo, ma è piuttosto forse creare il jet che riempia quella nicchia di mercato che possa effettivamente essere prodotto e che non ci mandi in fallimento, credo, no? È un po' questo,
esatto.
Anche e questo è molto diverso, cioè, questo è una grande, è un grande cambio di mentalità secondo me, no? Tra il pischello che studia e il pischello che lavora, no?
Sì, assolutamente, concordo pienamente, anche aggiungerei un altro fattore, dici giustamente che bisogna sviluppare il, diciamo, il prodotto che può dare maggior garanzia di successo, di soddisfazione dei clienti, costi-benefici, assolutamente verissimo, ma anche facendo conto sulle forze che abbiamo, sul tipo di team che abbiamo, sul tipo di conoscenze che abbiamo, sul tipo di sistemi produttivi che abbiamo, eccetera, eccetera. E qui entra in gioco, come dici te, non solo la parte tecnica del sviluppare il meglio che si può, ma quali sono le aree al contorno, anche comprendo in questo anche le soft skills che ci permettono di magari di vendere questo tipo di prodotto, di stabilire delle relazioni commerciali che possono durare a lungo con i clienti, eccetera, eccetera. Quindi la parte tecnica è sulla quale mi sento di dire l'università italiana, ma non solo quella dove ho studiato io, anche di altri colleghi italiani, ci ha preparato molto bene. Non è tutto, e c'è anche, diciamo, forse posso dire in modo un po' generico, un po' di italianità che ci permette anche, rispetto magari ad altre culture, di fare la differenza in alcuni casi.
Diciamocelo, un po' di genialità, dai, diciamocelo. Dai,
ma po' certo.
Quelle skill,
solving,
esatto, quelle skill, sì, che uno impara perché, capito, al liceo era tutto un magheggio, di cercare di far passare i compiti in qualche modo, che all'università, soltanto io a Roma, soltanto per riuscire ad arrivare in segreteria, già per essere capace di arrivare in segreteria e riuscire a fare quella coda chilometrica, riuscire ad avere in mano quello che ti serviva, già lì avevi bisogno di un dottorato minimo. Quindi riuscire a farcela in tutte queste... Lo so che fa molto ridere questa cosa qua, però vi posso assicurare che, appunto, essendo stato tanti anni all'estero, mi sono ritrovato di fronte a studenti che erano sempre stati abituati a avere la pappa pronta. Cioè, esatto, che tu spingi il bottone e hai il risultato. Ma io stavo lì, mi arrabbiavo, dicevo, ma porca la miseria, ma noi abbiamo un problema. Venivano da me e mi dicevano, ma non possiamo andare avanti perché c'è questo problema. Dico, ma io ti pago non per dirmi i problemi, io ti pago per risolvere i problemi, che è tutto un altro paio di maniche. E questo non è tanto chiaro. Secondo me invece gli italiani sono un po' abituati, un po' per la loro storia, un po'... anche un po' disordinata, diciamo, però un disordine che poi in realtà aumenta le skill di sopravvivenza.
Assolutamente, un po' di scuola di vita.
Esatto,
anche
bravo.
Io, tu hai detto che hai riscontrato questo atteggiamento negli studenti, io posso confermartelo, l'ho riscontrato in tanti professionisti, magari anche con decenni di esperienza professionale alle spalle, persone che sanno benissimo applicare delle formule, ma magari non sanno da dove vengono fuori, non sanno ritrovarsi dove vengono fuori, o si fermano di fronte ad un problema che tu dici, beh, vabbè, basta girarlo questo problema, no? Ci serve risolvere questo, magari c'è un'altra strada, ma... e quindi un po' anche sapersi, come dici te, magari un dottorato per arrivare in segreteria, è chiaro che ha un suo valore anche quello. Poi diciamo anche in contesto real men, no? Che i real men sanno trovare le soluzioni, sanno lavorare con gli strumenti che hanno, quindi è un po', come dire, una cosa, un vantaggio che abbiamo nel nostro DNA forse certe volte.
Allora Stefano, innanzitutto c'è questa prima fase, no, della tua storia, che è molto interessante, secondo me è proprio diretta ai ragazzi che stanno studiando, stanno finendo di studiare e si stanno affacciando al mondo del lavoro, no? E io penso che già in questo prima parte qua mi piacerebbe sottolineare due o tre punti che uno si può già portare a casa oggi, no? Un ragazzo di 25 anni, 23 anni, quasi trentenne, non so, che sta nelle prime fasi del lavoro, secondo me già qua ci sono diversi punti che uno si può portare a casa. E secondo me quello che hai detto tu, molto importante, è quello che avere l'opportunità, ma soprattutto secondo me cercare l'opportunità di guardare, entrare a contatto con ambienti diversi da quelli dove vieni. Cioè, non penso che questa opportunità di andare a fare la tesi all'estero ti è cascata così come la mela di Newton in testa. Immagino.
No, me la sono cercata.
Sì. Te la sei cercata, e questo anch'io, il mio dottorato, l'ho cercato, insomma, mi sono sbattuto a destra e a sinistra, ricevendo tante porte in faccia, finché una porta non si è aperta e sono andato a fare una cosa che assolutamente non pensavo di andare a fare, in un luogo che assolutamente non pensavo di andare a vivere, però in realtà mi ha poi aperto, da un punto di vista professionale, numerose porte, e quindi... Ecco, la prima cosa da dire sicuramente è non chiudersi nella realtà tua di Padova o tua di Roma, tua di Napoli. Questa cosa difficilmente porta frutto, perché è proprio la, come si dice, l'inseminazione incrociata, non so come chiamarla in maniera più bella, però insomma questo scambio culturale e l'opportunità di mettersi in gioco e di andare a vedere un modo di lavorare diverso, un modo di vivere diverso, un modo di pensare diverso, è sicuramente molto molto arricchente. Questo è il primo punto che viene fuori da questi primo racconto. E la seconda parte, secondo me, molto importante, che c'è questo mito, no? Che a me mi ha sempre urtato da morire, che era ma mica posso andare a fare questo, io mica ho studiato per questo, ma io devo andare a fare un lavoro per cui ho studiato. Questo, non so qual è la tua opinione esattamente, però mi sembra una grande stupidaggine, perché lo studio universitario è uno studio formativo. Cioè, tu quando esci da lì non sai lavorare, non sei un buon ingegnere, non sei un buon fisico. È semplicemente hai avuto una formazione di studi di fisica, di ingegneria, di filosofia, di letteratura, quello che sia. Ma questa unione, questa specie di... Non c'è un funnel, come si dice, non c'è una conseguenza diretta tra quello che hai studiato e il lavoro che vai a fare. Perché tu stesso, avendo studiato da ingegnere, avendo fatto addirittura la tesi nella stessa azienda in cui sei andato a lavorare, poi si è trovato comunque a dover imparare delle skill molto diverse, che io chiamerei skill tecniche, che sono quelle che continuano un po' sul filone dell'università, ma sicuramente sono molto diverse rispetto proprio alle equazioni proprio che ti porti dall'università, skill tecniche, e poi skill che io chiamerei così, lasciami passare il termine, politiche, diciamo, che hanno a che fare con gestire il team, entrare dentro un team, capire effettivamente qual è il prodotto che possiamo produrre o che possiamo vendere, eccetera, quello che abbiamo detto un po' prima, no?
Sì.
Quindi... ed è anche per questo, secondo me, perché ci sono tanti laureati in filosofia che poi lavorano in grandi aziende e non fanno i filosofi, assolutamente. Come anche tanti, tanti fisici, insomma, che lavorano in aziende e non fanno gli ingegneri e non fanno i fisici, ma fanno dei ruoli che sono adatti alle loro caratteristiche. Scusa, stai dicendo una cosa?
No, semplicemente dico che concordo in modo pieno. In un certo modo anch'io ho studiato una cosa diversa, perché quando ho studiato ingegneria aerospaziale a Padova era tantissimo spazio, quindi satelliti, orbite, lanciatori, eccetera, eccetera. Mentre poi ho lavorato in ambito aeronautico, di cui avevo fatto alla fine solo uno o due esami. Però sottolineo proprio quello che hai detto. Poi c'è ancora tanto da imparare. E quando sei in ambito aziendale te ne accorgi, e te ne accorgi magari ancora di più quando inizi a fare dei colloqui per assumere qualcuno che magari pensa di sapere tutto e dici allora qui abbiamo un problema. Se tu pensi di sapere tutto, allora vuol dire che magari non sei tanto pronto ad imparare. Quindi proprio incoraggio ad avere quest'ottica di, ovviamente, conoscenza e coscienza di quello che si ha imparato, ma allo stesso tempo di mettersi in una condizione di rendersi conto che c'è un universo ancora da scoprire, e magari avere anche voglia di scoprirlo.
Certo, assolutamente. Bene, quindi hai fatto questi 4 anni di formazione, cosa ti sei portato a casa e cosa è successo dopo?
E allora è successo che in Inghilterra piove tanto, quindi, e quindi
detto da un padovano, no, sì, tu non sei di Padova, tu sei di Mestre,
io
no?
Sono di Mestre, esatto, sì, sono di Mestre, però è vicino, insomma, il clima è molto simile tra Padova e Mestre.
Vabbè, non vieni dalla Sicilia, però
se dici
che il clima è piovoso, è veramente piovoso allora.
Esatto. Allora, nel frattempo, in questi 4 anni mi sono sposato, quindi mia moglie si è trasferita in Inghilterra, nel frattempo stava finendo l'università, e anche sulla base di quello che avevo imparato, avevo avuto delle conversazioni con i miei responsabili in azienda, per esprimere un po' un desiderio di sviluppo, no? Mi sarebbe piaciuto essere più a contatto con come i nostri prodotti vengono utilizzati, conoscerli meglio, eccetera, eccetera. E avevo anche dato una disponibilità ad una mobilità internazionale, visto che comunque in Inghilterra piove tanto, e al di là degli scherzi avevamo una bella rete sociale, ma niente ci avrebbe impedito di rimetterci in gioco. Mm-hmm. E allora è arrivata una proposta di trasferimento in Germania. Inizialmente era per 5 mesi, e poi adesso sono 12 anni che sono in Germania. Quindi inizialmente mi è stato chiesto di lavorare in una base di manutenzione, dove i nostri prodotti vengono riparati. E quindi questo mi dava la possibilità ovviamente di conoscere molto bene com'è uno dei nostri prodotti dopo che è stato in servizio magari per migliaia di voli o sicuramente migliaia di ore di volo. E questo diciamo ha portato ovviamente un grande entusiasmo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista della nostra coppia, perché ci rimpiantiamo in un altro ambiente. In Germania può fare abbastanza caldo d'estate, quindi si mangiava il gelato, insomma, tutte cose così che ci sembrava di essere molto più vicini alle nostre terre di origine, anche mia moglie è della stessa città.
Sì, però ti ricordo che Berlino è vicino alla Polonia, cioè, quindi io non mi polleggerei troppo su questo caldo.
Sì, in effetti tra Berlino e la Basilicata
c'è tanta differenza,
1000 chilometri. Comunque all'inizio stavamo in Turingia, quindi un po' più a sud, 300 chilometri più a sud, okay, in una bellissima città che si chiama Erfurt, e lì è nata la nostra prima figlia. Lì è nata la nostra prima figlia, e quello è stato anche un po' un momento di svolta, di ricalibrazione di quello che era il vissuto professionale con il vissuto familiare. Mi spiego un po' meglio, insomma, il mio ruolo in questa base di
aspetta un attimo, scusa,
sì,
Stefano,
prego.
Mi hai dato l'assist per chiederti una cosa, o comunque per sottolineare una cosa, no? Che questo tuo percorso professionale ad altissimo livello, direi, sicuramente però non ti ha fatto tagliare i ponti con una vita interiore e relazionale altrettanto importante. Secondo me questo punto qua è estremamente da sottolineare, cioè non si può vivere a compartimenti stagni. Un uomo, per essere un uomo, material man, ma in generale proprio un essere umano, ha tantissimi aspetti che devono essere curati, che è un po' quello che stiamo facendo con il piano di battaglia per i gruppi real men, no? Che ci sta una parte sicuramente che ha a che fare con le relazioni sociali, una parte con le relazioni, insomma, interpersonali, e quindi anche le relazioni amorose, una parte che ha a che fare con la propria interiorità, una parte che ha a che fare con il corpo, una parte che ha a che fare con l'aspetto economico. E tutte queste parti qua devono essere integrate, cioè tutto questo secondo me non poteva portare frutto come ha portato se ci fosse stato il troncamento, non so, della parte quella affettiva, o se ci fosse stato il troncamento della parte economica, o il troncamento della parte dello sviluppo professionale. Cioè, mi piace molto che comunque in tutta questa tua avventura sei riuscito a integrare i vari aspetti, specialmente appunto quello relazionale. Questo per molti è uno scoglio invece insormontabile, perché cascano dentro a magari un'attività professionale, cascano dentro a dover andare all'estero, diciamo così, e non vedono, non riescono a trovare un equilibrio, una compatibilità con invece tutto quello che ha a che fare con la vita interiore e con la vita relazionale. Tu come sei riuscito a in qualche maniera cucire i vari punti? Perché non è chiaramente una cosa che si armonizza da sola.
Esatto, sì, senz'altro è un po' un cammino, però un aspetto fondamentale di questo cammino è metterci un atto di volontà concreto. Tu nel podcast del giorno di San Giuseppe hai detto che è necessario prendere possesso della nostra vita, e la nostra vita è una, non è a compartimenti. Questa è una cosa che anche in azienda è detta e ripetuta. Ci sono molte persone che fanno fatica e si illudono di poter essere a compartimenti stagni. Ci sono l'io del lavoro, ci sono l'io con gli amici, ci sono l'io a casa, ci sono l'io di tanti altri, lo sport, eccetera, eccetera. In inglese si dice you have one bucket, cioè un secchio, un secchio dove mettere lo stress. Ce n'è uno, ok? E se viene riempito per l'85% da uno di questi compartimenti, resta solo il 15% per il resto. C'è poco da fare, è così. Però in questo mio percorso sicuramente è stato utile il cammino di fede, è sicuramente stato utile il dialogo con mia moglie, che mi ha fatto da specchio in tante occasioni, in tante circostanze. È sicuramente stato utile il dialogo con amici, amici diciamo con la A maiuscola, amici che ti costruisci nel tempo, non conoscenze, che ti aiutano magari a volte anche inconsapevolmente, condividendo esperienze, facendoti da specchio, e poi riflettici, prenditi un po' di tempo per rifletterci, perché se non lo fai ti scivola via addosso con molta facilità.
Bene, è importante appunto, come dici te, cioè mettere a fuoco, no? Che tutto questo è una priorità e che non esiste appunto soltanto, no, proseguire su una strada, ma tutte le strade devono essere in qualche maniera armonizzate. Bene, allora, arrivati in Germania, questa grande gioia dell'arrivo di vostra figlia, che succede?
Succede che è stata un po' una wake up call per certi versi, perché torni a casa dal lavoro e sai che c'è un'altra vita a casa che dipende da te, che dipende da te come genitore, ovviamente in maniera maggiore da tua moglie. Però allo stesso tempo vengo da una famiglia dove il papà stava fuori per tanto tempo, no? E facevo un lavoro in cui, come collegamento tra la parte di ingegneria che stava in Inghilterra e la parte di operations che stava in Germania, in questa base di manutenzione, se alla base di manutenzione erano necessari dei chiarimenti, erano necessarie magari delle spiegazioni che solo io potevo dare o ottenere, allora è chiaro che sei tentato di stare lì mezz'ora in più, un'ora in più per risolvere un problema. Un problema che anche magari è quantificabile economicamente in numeri grossi, perché se uno dei prodotti è bloccato sulla linea e non si riesce a risolvere il problema che permette di continuare magari l'assemblaggio, si fa coda, e questo rapidamente si traduce magari anche in centinaia di migliaia di euro in poche ore, no? Ed è chiaro che però, e quindi questo ti dà anche un senso, come dire, di forte responsabilità, no? Cioè sono io che devo risolvere questa cosa ed è importante che lo faccia. Ben inteso, le emergenze ci sono sempre e ci sono per tutti, e voglio dire, è importante saperle risolvere, però non può essere ogni giorno così. E questo è stato quello che questo periodo mi ha insegnato. Non è possibile che il neo papà Stefano torni a casa ogni sera tardi e non abbia energie per stare vicino a sua moglie, a sua figlia, e soprattutto i bimbi quando sono piccoli magari dormono tanto e tu magari ti perdi 2-3 giorni di sviluppo, già ti sembra una bambina diversa dopo qualche giorno. Quindi è stato necessario fare un atto di, come dire, un atto di volontà in questo senso e dire no, metto dei confini, metto dei paletti, va bene, se non si riesce a risolvere questo problema oggi, pace, lo risolviamo domani mattina. E quindi ricalibrare questo equilibrio tra una vita professionale molto ad alta velocità, diciamo, e una vita personale che andava in una direzione diversa, con una famiglia che si allargava.
Certo, no, questo è... c'è una cosa che ci sono due aspetti secondo me che sono molto importanti in tutto questo, no? Che hanno a che fare con la consapevolezza, che un aspetto è quello del suddito, tra virgolette, no? Cioè in qualche maniera che di riconoscenza nei confronti dell'azienda che ti dà il posto in qualche maniera, quindi tu devi sottostare alle regole e alle velocità che ti vengono richieste, no? Perché tu in qualche maniera, e trovo che questa cosa qua sia estremamente non so, non vorrei dire infantile perché non è giù, però mancanza di autostima, ecco, non so come dire. Cioè il punto fondamentale secondo me in tutto questo, e questo l'ho capito già quando stavo in Svizzera, è che se perché il problema è che di lavorare in Svizzera, per esempio, come anche adesso con lavorare in Inghilterra, che tu hai bisogno del permesso di soggiorno per lavorare là, no? Come anche in America, eccetera. E molti cascono in questa mentalità da immigrati, in qualche maniera, in cui io devo essere riconoscente a questa nazione che mi permette di lavorare. Ma io dicevo, ma che stiamo a dire? Cioè, se loro si permettono di prendere uno come me, che viene da Roma, vuol dire che loro non ce l'hanno uno come me. Quindi cioè, è un dare avere, tu mi dai lo stipendio, io ti do la mia genialità, professionalità, intelligenza, tempo, creatività, eccetera. È uno scambio. Un'azienda che tiene un professionista non lo fa per beneficenza, non lo fa perché in qualche maniera tu poverino così e tu devi essere riconoscente. C'è una riconoscenza reciproca. E però, come giustamente dici tu, il secondo punto che volevo sottolineare sono i confini. Cioè c'è necessità di tirare su dei confini che non sono paletti restrittivi, non so come dire, anche chi fa 9-17 mette dei confini, no? Ma esatto. Trovo che siano dei confini come nascondersi dietro a un dito, no? Tra virgolette, ma io ho capito il cartellino mio, ho capito, ho timbrato qua, stimbrato là, il resto sono cavoli vostri. Io trovo che avere dei dipendenti così sia terribile, avere dei collaboratori così è una cosa terribile, perché sono persone su cui non puoi fare affidamento, sono persone che stanno là per lo stipendio fondamentalmente, e che poi ognuno ha la sua scelta personale, ognuno è libero di lavorare in questa maniera e non è un problema, però è terribile collaborare con delle persone così, perché è veramente come quando dice ai tuoi figli di mettere a posto, no? E fanno veramente il minimo indispensabile, no? Dice, ho capito, perché ne raccolti i calzini? Ah, tu non me l'avevi detto? Ma stiamo scherzando? Sono discorsi di lana caprina, si dice a Roma, no? Perché la capra non ce l'ha la lana, quindi dice, sono discorsi di lana caprina. Sono discorsi un po' vuoti. Quindi questi due aspetti sono molto importanti, che hanno a che fare con una grande appunto consapevolezza e presa di posizione sulla propria vita. Cioè, da una parte io ho un valore intrinseco sia come persona e sia come professionista, e l'azienda con cui collaboro, attenzione, con cui collaboro ha ben chiaro che il mio valore aziendale è monetizzato e io sono un tassello importante, e quindi io sono come si dice, c'è un dare avere, no? In qualche caso c'è uno scambio equo ed equilibrato. Se tu non ti trovi in questa posizione, che sei una rotellina facilmente scambiabile, secondo me questo qui è la tua wake up call, non appunto dal punto di vista relazionale, ma dal punto di vista lavorativo. Se tu sei una rotella scambiabile, un ingranaggetto che può essere cambiato al momento quando ne ho più bisogno, sei alla mercé dell'azienda. E secondo me questa qua è una posizione da evitare più possibile, quando è possibile, perché essere indispensabile all'interno di un'azienda secondo me è una delle chiavi importanti in cui la tua professionalità e il tuo essere proprio unico esprime questa unicità nella tua indispensabilità all'interno dell'azienda. Quindi questo qua è un primo punto. L'altro punto però è che questa cosa non ti può fagocitare, no? Come giustamente dicevi te, le emergenze, le situazioni limite, eccetera, eccetera. Cioè, ci può essere che una volta c'è stata l'emergenza, ma se l'emergenza è tutti i giorni, vuol dire che il sistema è sbagliato, non che io devo essere presente.
Assolutamente.
Volevo assolutamente giusto sottolineare questi due punti che secondo me sono molto importanti, soprattutto appunto per chi è ancora ai primi anni o comunque magari non ha tanto lavorato sulla propria autostima.
Aggiungo anche, collegandomi a quello che dicevi poc'anzi su chi fa 9-17, che questo tipo di persone c'è anche in aziende leader mondiali, in ambito aeronautico, in cui, in cui magari tanti aspirano ad entrare. Ed è, tornando un po' a quello che dicevamo prima, in riferimento a cosa impari una volta che entri in azienda, è importante imparare a gestire anche questo tipo di relazioni. È importante anche come dire, andare oltre al tu non me l'avevi detto, cioè invitare le persone, far rendere conto i colleghi, i collaboratori o le persone che lavorano per te che è necessario andare oltre. Allo stesso modo, l'equilibrio, come dicevi te, è importante. A fine mese uno a uno parla al centro. Non dobbiamo sentirci in debito o in difetto in modo esagerato. Mi piace la parola che hai usato, suddito, è abbastanza esplicativa.
Comunque non voglio criticare chi fa 9-17, ognuno poi è responsabile delle proprie scelte. Dico semplicemente che io, avendo collaborato con tante persone, io penso che se il lavoro nobilita l'uomo, no? Come tante volte si dice, io ci credo molto a questa cosa, è anche vero che l'amore che si mette nel lavoro, è l'amore che si mette dentro quel lavoro che nobilita l'uomo, non tanto piantare chiodi nelle assi. E credo che quando uno ci mette amore in qualche cosa, al centro poi ci sta la meta da raggiungere, quindi il progetto da realizzare, e le relazioni che sono all'interno del gruppo. E tutto questo, secondo me, diventa riduttivo quando poi è racchiuso dentro uno schema 9-17. Io sarei tranquillo per dire facciamo una volta 9-12, una volta 9-22, cioè nel senso, mi rendo conto che all'interno dell'azienda questo non si può fare, però è proprio una questione di mentalità, secondo me, di come ci stai dentro.
Sono d'accordo. Penso che la passione è quello che dà sapore su queste cose, sapersi appassionare a quello che fai. Nel mio caso, magari non è stato così per altri o non è così per tutti, ma nel mio caso questo è stato un ingrediente fondamentale che mi ha rigenerato in tante situazioni, pur nella consapevolezza che deve esserci un equilibrio. E devo essere molto molto sincero, nell'azienda di cui parlo l'equilibrio è abbastanza facile da trovare, perché comunque ci sono forti iniziative a mantenere un buon work-life balance, ci sono forti iniziative per quanto riguarda la salute mentale. Io stesso sono stato mental health champion per molti anni, quindi, ma è positivo, perché alla fine, se uno riesce a avere in qualche modo un ambiente lavorativo armonico, la produttività, quindi anche a vantaggio dell'azienda, non è una situazione di beneficenza pura, però se l'ambiente lavorativo è armonico, l'azienda ne risente positivamente. Se c'è una bella cultura aziendale, l'azienda ne risente positivamente. Però tutte queste cose non vengono gratuitamente, uno deve essere, anche in questo caso l'azienda deve essere determinata, propositiva e proporre, dare spazio a questo tipo di iniziative.
Certo. Dopo questo, diciamo, ribilanciamento, ecco, che hai sperimentato, no, con l'arrivo di tua figlia, come ti sei... Diciamo, andiamo un po' a vedere un po' cosa ti sei portato a casa in tutto questo cambiamento, cosa hai capito, e forse anche un po' in maniera più profonda, no? Cioè proprio nel discorso dell'equilibrio tra vita lavorativa, vita personale e anche obiettivi di vita grandi, no? Che cosa ti sei portato a casa in questi anni poi che sono venuti? O ci sono altre cose che volevi dire? Non lo so, fai tu.
No, va bene. Diciamo, rispondendo alla tua domanda, è stato un primo passo, questo inizio di una consapevolezza diversa. è stato un primo passo, perché era una fase di vita nuova, una fase di vita che non conoscevo, non ero mai stato genitore, però non è stato l'ultimo, quindi l'importante è continuare a prendere possesso della propria vita, non lasciare che ti venga rubata, non in qualche modo vivere passivamente o subire in qualche modo quello che la vita ti sbatte addosso. A livello della nostra famiglia, quello che è successo di lì a poco, di lì a un anno, è stato un trasloco molto importante, perché era il primo trasloco che facevamo in tre, e quindi ci siamo trasferiti a Berlino, dove abitiamo ancora, e questo ha coinciso, dal punto di vista lavorativo, ha coinciso con una prima posizione di management che mi è stata offerta. E quindi anche in questo caso, adesso sei responsabile non solo della tua famiglia, ma sei anche responsabile di un gruppo di persone. Quindi, e questo vuol dire che questo gruppo di persone deve raggiungere degli obiettivi che vengono concordati, ma allo stesso tempo io mi sentivo un po' responsabile del benessere di queste persone in qualche modo. E anche in questo caso è stato necessario interrogarsi frequentemente su quanto, diciamo, spazio lascio alla priorità numero uno, cioè mia moglie e mia figlia, la mia famiglia, e quanto spazio lascio ad altre persone che in qualche modo comunque mi sono state affidate, e siccome ci metto passione, siccome vengo da questa storia e mi è stata passata questa eredità anche in ambito lavorativo, voglio il meglio per loro. Il mio lavoro è fatto bene se non solo se raggiungiamo i nostri obiettivi, ma anche se siamo un buon team, no?
Certo.
Questo poi si traduce in tanti modi, no? La ricerca in qualche modo di un'armonia, non solo di un'efficienza, un'armonia nell'ambito lavorativo, che magari, tornando alle cose che si imparano e che non vengono insegnate all'università, lo fai un po', o nel mio caso l'ho fatto un po' per trial and error, quindi proviamo questa cosa, funziona, ma non tanto, proviamo quest'altra cosa, funziona meglio, eccetera, eccetera. Quindi anche questo, ci tengo a dire che la parte di apprendimento, la parte di learning continuava e continua tuttora ad ogni livello.
Questo è un aspetto molto importante che stai dicendo, no? Che prendersi la responsabilità di chi ti viene affidato, no? È proprio in qualche maniera è la definizione della paternità, no? Tu sei padre perché sei padre dei tuoi figli, sei marito di tua moglie, però sei anche padre di tutte le persone che ti vengono affidate. Infatti esiste una paternità che è biologica e una paternità che chiamiamo così spirituale, no? Che nel caso erano queste persone che ti venivano affidate. È un'esperienza che ho fatto anche io, per esempio, con il mio gruppo di lavoro. Quando sono diventato professore, avevo il mio team, avevo il mio gruppo di ricerca, e devo dire la verità, la cosa che più mi affascinava, no, era proprio prendermi cura di sti ragazzi. Mi ricordo la prima cosa che abbiamo fatto è stata andare a fare il fuoco nel bosco fino a mezzanotte l'una a chiacchierare con sti ragazzi, chi veniva dall'Italia, chi veniva dalla Spagna, chi veniva dall'Ucraina. Erano tutti ragazzini di 20 anni che erano sbarcati lì in Germania perché l'avevo assunti io fondamentalmente, no? È chiaro che mi sono subito reso conto di come un ragazzo che parte dalla sua terra e va in un posto X veramente per andare a fare un lavoro, per fare un dottorato, per fare un postdoc, eccetera, è chiaro che da un punto di vista umano interiore è spaesato. E per me era molto importante prendermi cura di tutto questo. Ed è stato veramente un'esperienza meravigliosa. Da una parte insegnargli il mestiere, veramente proprio come se fosse un artigiano, dall'altra prendermi proprio cura delle loro anime. Cioè, adesso sembra una cosa molto spirituale, però era vero. Non è una questione di creare un'amicizia, che va bene, insomma, ci sta, ma è proprio il discorso di prendersi cura, no? Di essere padre di queste persone che ti vengono affidate. E questo è un aspetto, proprio da un punto di vista del maschile, che è estremamente importante e che secondo me è un altro aspetto che va oltre il 9-17, cioè
assolutamente.
È qualcosa che io posso pure stare dai 9-17 al lavoro, però mi rimane il pensiero di una persona che sta lì al lavoro e che sta, che ne so, fa difficoltà a trovare casa, oppure non so, mi ricordo che nel periodo in cui avevo un ragazzo appunto dell'Ucraina, a casa sua proprio a Kiev, a quel tempo lì, stiamo parlando di più di 10 anni fa, c'era stata quella sommossa in piazza, che avevano bruciato le macchine, che avevano bruciato i palazzi. Lui aveva i genitori bloccati al quinto piano di un condominio a Kiev, che non potevano uscire di casa perché sotto ci stavano queste sommosse. È chiaro che una persona così, cioè, se non te ne prendi cura tu, non te ne prende cura nessuno. Un ragazzo di 20 anni che da Kiev sta in Germania insieme a te, sei tu il padre, non ce ne so altri.
Assolutamente.
Ma questo è l'aspetto.
Secondo me è molto bello anche nel lavoro che fate con RealMan, anche riuscire a dare un nome a queste cose. Io non sapevo che si chiamava così questa cosa che stava facendo. Penso che un ingrediente fondamentale di tutto questo, anche nella situazione che hai appena descritto di questo ragazzo di Kiev, sia l'empatia. L'empatia è una cosa fondamentale per sapere stabilire delle relazioni e per sapersi in qualche modo mettere nei panni di chi sta vivendo una difficoltà e quindi fare da padre in questo senso. E ancora di più, forse cambiando un attimino prospettiva, occasioni di, tra virgolette, paternità in azienda ce ne sono state molte, anche in riferimento magari a relazioni di mentorship. Mm-hmm. Una delle cose che era molto incentivata e alla quale ho avuto la fortuna di dedicare tanto tempo era questo tipo di relazione. Cioè, io stesso avevo un mentor, quindi una persona, anzi più di uno, persone più senior, con più anni magari di età, non necessariamente, ma sicuramente un'esperienza maggiore, e io stesso ho avuto molti, molti mentor. Una delle soddisfazioni, diciamo tra virgolette, da padre era vederli crescere, certo, vedere come interiorizzavano certe situazioni, come provavano approcci diversi, come riuscivano nel loro modo a trovare soluzioni. Adesso alcuni di questi mentor hanno posizioni di management rilevanti, quindi c'è qualche forma di orgoglio, con grano salis, diciamo, però certo. È chiaro che hai visto crescere una persona, magari alcune di queste persone le ho addirittura assunte io, e negli anni hanno saputo crescere dal punto di vista professionale, senz'altro, ma anche dal punto di vista umano, e raggiungere magari dei traguardi che si erano posti.
Allora, mi collego un attimo al discorso sull'empatia, che secondo me è molto importante, perché io non mi considero per niente una persona empatica, e penso che hai ragione, che sia un discorso di empatia, però volevo dire che questo tipo di esperienza non è preclusa per chi non sente, e quindi non sono una persona che sente particolarmente le proprie emozioni o le emozioni degli altri. Tendo a volte a essere anche molto duro e molto diretto, quindi se sei empatico meglio, perché probabilmente sentirai le emozioni degli altri e anche il dolore soprattutto degli altri in maniera più chiara e più, no, decisa. Ma se invece non sei empatico, magari come me, che faccio più difficoltà da questo punto di vista, però quello che puoi fare è poi appellarti alla giustizia. Mi spiego. Quando ti trovi, no, in battaglia, quando ti trovi in trincea e c'è da sferrare l'attacco, c'è da portare avanti il tuo plotone, e ti guardi intorno e sei tu quello che sta guidando, sei tu che ti prendi la responsabilità di chi ti sta intorno. Cioè, di chi sarà la responsabilità? La tua, te lo dico io. E non c'è bisogno di sentire il dolore dei tuoi commilitoni, ma il senso di giustizia, nel senso di bellezza, no? Di una giustizia che va oltre le regolette scritte, ma è qualcosa che ha a che fare proprio con la giustizia scritta nel cuore dell'uomo, che tu puoi fare appello a quello poi per prenderti cura, essere generativo nei confronti di tutte le persone che stanno intorno a te. Questo secondo me è un punto molto importante. Se tu ti giri intorno e ti rendi conto che sei tu in ava scoperta, vuol dire che sei tu che ti devi prendere il peso di quella situazione. E si può fare anche un passo in più e dire, quando ci sta una difficoltà da risolvere, puoi anche tu fare il passo in avanti e metterti tu in ava scoperta. Magari quella è una cosa più difficile, che ci vuole più tempo da fare, però in tutte le situazioni in cui tu, guardandoti intorno, ti rendi conto che sei tu la persona che sta in una scoperta, sei tu la persona su cui gli altri stanno guardando, sei tu la persona che ha gli strumenti, i mezzi, l'intelligenza, la forza per potersi prendere carico di una situazione, vuol dire che sei tu che te la devi prendere. E questo è il senso di giustizia che volevo dire, è un senso di punto di giustizia che ha a che fare proprio con la verità che sta nel tuo cuore. Non so se mi sono spiegato.
Sì, penso di sì, penso che consista anche nel saper stare al proprio posto. Se tu sei quello lì davanti, se tu sei quello a cui gli altri guardano, allora il tuo ruolo richiede questo.
Sì.
Vai e fallo.
Sì, è molto importante. Per questo appunto il discorso del 9-17, a volte, capito, ti nascondi dietro un cartellino, no? Dietro un timbro su un cartellino per sfuggire a questa responsabilità. Ma penso che questo sfuggire dalle responsabilità a cui sei chiamato in realtà è soltanto qualcosa che ti indebolisce e non è che ti rafforza. Invece prendersi carico di ciò che in qualche maniera tu sei chiamato a fare ti rende semplicemente più forte, ti rende più consapevole, più al comando della tua vita, sebbene magari richieda più fatica, richieda più sudore e a volte anche un po' di sangue, però diventi più forte, diventi più te stesso pienamente.
Senz'altro.
Stefano, ci hai fatto una bella carrellata di diverse cose. Volevo chiederti adesso qualche cosa di scomodo. No, nel senso, mi farebbe piacere se tu, quello che puoi condividere chiaramente, quali sono state forse le più grandi delusioni nel lavoro in azienda, ecco.
Domanda tosta, in effetti. Sì, ce ne sono state.
Quando dico delusioni, non tanto dico delusioni magari di non essere riusciti a raggiungere un obiettivo che ti eri preposto, ma delusioni in qualche tradimenti, ecco, cose che non ti aspettavi o che non avresti voluto vedere o che non avresti voluto partecipare.
Beh, magari allora inizio con una soft, diciamo, e poi magari se c'è tempo, se c'è modo, una un po' più dolorosa. Esatto. Quella soft riguarda forse un atteggiamento magari diverso da quello che abbiamo descritto finora, un atteggiamento in cui ho visto un mio collega proprio fagocitato dal lavoro, senza che se ne rendesse conto. Un collega che stimo, una persona con un ruolo di grande responsabilità, sposato con 3 figli, quindi un family man per tanti punti di vista, che un giorno in una delle nostre one-to-one mi dice, una persona che fisicamente sta bene, quindi non una persona sovrappesa, eccetera, eccetera, mi dice: sai, ho trovato un nuovo modo per scaricarmi, ho iniziato a correre. Dico: wow, fantastico. Abbiamo iniziato a parlare, no, di perché, di come, eccetera, eccetera. Gli dico: magari qualche volta andiamo assieme. Sì, magari, ma sai, io molto spesso vado quando torno a casa dopo aver lavorato. Allora, questo non è una persona che lavora poco, no? Grazie al cielo, in Germania c'è una legge che vieta di lavorare più di 10 ore al giorno. 10 ore e tre quarti con le pause, esatto, con i pasti e i coffee break, e quindi magari questo tornava a casa alle 6:30, 7 di sera, e andava a correre, e io immaginavo: beh, va bene così, poi hai la freschezza per affrontare magari la serata in famiglia. Questo era quello che mi immaginavo. E invece lui era entusiasta di questo, perché poi mangiava un boccone e poi continuava a lavorare da casa. E gli dico: ma scusa, ma c'è qualcosa che non va, no? I tuoi figli? Ah beh, magari i miei figli sono già a letto a quell'ora. E allora dov'è?
È un vantaggio, no? È un vantaggio che sono già a letto.
Sì, e quindi mi ha un po', come dire, aperto gli occhi che anche una persona, diciamo, ad alto livello, equilibrata, di successo, competente, e per molti aspetti una persona che comunque immaginavo si dedicasse alla famiglia, in realtà aveva trovato un modo per lavorare di più con questa, diciamo, corsetta serale, che poi gli rinfrescava la mente, e dopo una doccia e un panino continuava a lavorare fino a ore tarde. E quindi questa è stata anche in qualche modo, diciamo, una delusione, perché mi aspettavo un tipo di personaggio diverso, ma anche un'altra wake up call per me. Cioè,
esatto,
magari
esatto.
Una persona che è arrivata a questa situazione tramite un piano inclinato nel quale fai sempre di più e un po' di più e un po' di più e un po' di più, e poi magari non ti rendi neanche conto se non riesci a fare un passo indietro significativo.
Ma infatti la mia domanda rispetto a questa cosa è: secondo te lui come ci è arrivato a questa cosa? Cioè lui che cosa, in ogni atteggiamento che noi abbiamo nella nostra vita abbiamo un guadagno, non facciamo cose a perdere, no? Fosse anche che uno si ingozza di fast food, il guadagno è che quella, oppure che sei sempre su Instagram, quello che il guadagno immediato è quella remunerazione immediata, no? Quella botta di dopamina, quel sentirsi la pancia piena, non so, poi a lungo andare questa cosa è deleteria, però la mia domanda è: perché secondo te lui è arrivato a questo tipo di approccio nei confronti della vita, del lavoro, e cosa ci guadagnasse lui in tutto questo? Ci hai pensato?
Sì, è quello che molti, soprattutto di noi maschietti, a volte rischiamo di cercare nel lavoro, cioè una soddisfazione a breve termine, un complimento, una promozione, un feedback positivo, opportunità di crescita. È questo quello che motivava questo mio caro collega, è questo che talvolta vedo in altri amici o in conoscenti. Giustamente padre Giovanni Marini, e voi l'avete ribadito più volte, dice che questo è un nucleo di morte, quindi nelle tue relazioni, se tu non sai dare il giusto peso a quest'ambito, all'ambito professionale, e ne fai un amante, allora ti sei fatto un amante, non stai vivendo la relazione con tua moglie appieno, o nel suo caso moglie e figli. Però sì, era questo quello che anche in modo abbastanza trasparente emergeva da questo mio collega.
Questa dinamica è molto subdola, perché spesso e volentieri un uomo che si dedica molto nel lavoro lo fa per la famiglia. Cioè dice: ma se noi, se io non vendo questo prodotto, se io non sto al negozio, se io non sto in azienda, o io stesso da ricercatore, se io non pubblico questi articoli, dopo non ho la possibilità di rinnovi di contratti, e, insomma, che da un punto di vista economico servono per sostenere la famiglia. Quindi tante volte, ho detto anche a mano con un esempio, altre volte, un uomo si chiude nella bottega per lavorare spremendo veramente ogni goccia di energia per poter poi sostenere la famiglia, e quando poi riesce effettivamente a sostenere la famiglia se l'è persa.
Esatto.
Questo è quindi una dinamica estremamente sottile, estremamente subdola. Il mio appello assolutamente è questo: si vive nel presente. Non si vive fra 5 anni, fra 10 anni, fra 15 anni, fra 20 anni, quando va in pensione. Si vive oggi. E questo mia moglie me l'ha ribadito 1000 volte, no? 1000 volte meglio vivere nella capanna con le foglie di bambù, no? Non so di che cosa, gli stecchi di bambù in testa, più oggi, però insieme, piuttosto che vivere, capito, nella casa, nell'appartamento con le vetrate strafighe sul il lungomare di Miami fra 10, 15, 20 anni, però avendomi perso completamente tutto questo tratto di vita, perché come giustamente dici tu, tuo figlio ha oggi 3 anni, ha oggi 5 anni, tua moglie oggi ha 30 anni, tu oggi hai appunto 30 anni, 35, 40 anni, quanti ne hai. Si vive nel presente e nella lotta continua, perché è proprio una lotta nel trovare un equilibrio bilanciato tra soddisfazioni personali, lavoro, sviluppo e appunto l'equilibrio familiare, che appunto sono sempre le solite cose che utilizziamo appunto nel piano di battaglia per i ragazzi che partecipano ai gruppi Real Men, che è necessario un equilibrio a 360 gradi sull'uomo affinché effettivamente si possa vivere una vita che sia pienamente equilibrata e pienamente di soddisfazione. Però appunto le trappole possono essere piuttosto sottili, piuttosto subdole, come questa qua che hai detto tu.
Esatto. E tu dici bene la parola equilibrio, perché c'è un, ovviamente un bel fondo di verità nel, nel fatto che anche le tre P, no? Una è provvedere, e quindi c'è una necessità da questo punto di vista. Però allo stesso tempo in inglese c'è spesso questa frase che si usa, che il tempo è l'unica risorsa veramente non rinnovabile nella nostra vita, non torna indietro, sì. Non torna indietro. Quindi bisogna usarlo bene, nel presente, prendere coscienza in prima persona, non subire una dinamica senza magari riuscire a sgamare in un certo senso le lacune, le criticità di questa dinamica.
Certo, è così, così. Beh, passiamo alla bomba, no? Detto che avevi anticipato che c'era invece una dinamica più, più dolorosa.
Esatto, sì. Diciamo che questa bomba che adesso magari condivido si innesta in un contesto un po' diverso, nel contesto di diciamo l'ultima posizione lavorativa che ho ricoperto, in cui era un ruolo molto senior, responsabile di una funzione, quindi a riporto del presidente della divisione, in cui questa divisione dell'azienda è in chiusura. Fondamentalmente il CEO, l'amministratore delegato, ha deciso di chiudere questa parte dell'azienda, e questo ovviamente genera, fa venire a galla dinamiche diverse, dinamiche di instabilità, dinamiche di paura, dinamiche di vario genere.
Certo.
E forse una delle cose più dolorose da vivere dal mio punto di vista è stato una relazione professionale con una persona che conoscevo da 10-12 anni, una cara amica, che per vari motivi personali, per vari motivi legati alla situazione della divisione, ha messo in atto più o meno una sorta di semisabotaggio di quello che facevo io, che ero il suo responsabile, no? E quindi tentativi di fare le scarpe, diciamo, tentativi di brillare in spite of me, cioè
sì,
Stefano non è in grado di fare questo, lo faccio io, e quindi è venuto a crollare un rapporto di fiducia, un rapporto che si era costruito in molti anni, forse legato ad una situazione di emergenza che ha in qualche modo fatto scattare una dinamica per cui mi devo salvare, come faccio a salvarmi? Mi salvo
a scapito degli altri. A scapito degli altri, infatti, detto troppo
a
bene.
Scapito degli altri.
E questo è veramente terribile.
Esatto, è stato terribile perché un po' perché inaspettato, e un po' perché non era un collega, era un'amica. Quindi questa dinamica più o meno forse inconsapevolmente è stata messa in atto da un'amica verso un amico, e anche nei confronti magari non solo mia, ma anche nei confronti di altri colleghi, questa necessità di dire: prima che la divisione venga sciolta, venga chiusa, devo assicurarmi in qualche modo qualcosa, e quindi sgomito tantissimo, e senza curarmi dei danni, anzi magari andando a mettere il coltello dove c'è una qualche ferita, se questo mi porta una maggior luce.
Questo sicuramente è stato molto doloroso per te, perché ti sei sentito tradito, ma penso che sia drammatico per questa persona, cioè chiunque mette in atto una dinamica di ingiustizia, il primo a pagarne non è tanto chi subisce l'ingiustizia, ma piuttosto chi la perpetua. Questo è una cosa che non è tanto chiara a tutti, perché appunto uno pensa che, quando dice: ah, vanno sempre avanti quelli più scaltri, vanno sempre avanti quelli più cattivi, vanno sempre avanti i ladri e tutte queste cose qua. Ciò che però non ci rendiamo conto in questo ragionamento è che chi paga dell'ingiustizia è innanzitutto chi perpetua l'ingiustizia, chi fa l'ingiustizia. Quando tu fai entrare dentro al tuo cuore l'odio, quando tu fai entrare dentro il tuo cuore appunto un'ingiustizia, vivi con quell'ingiustizia dentro il tuo cuore. E molti diranno: ah, ma loro se ne fregano proprio non ci pensano neanche. Ma questa aridità di cuore è la prima, il primo dazio che loro pagano. Cioè il fatto che loro non sentano l'ingiustizia, ecco, questa aridità è innanzitutto il primo, la prima pena che loro pagano, e la pagano già da oggi, qui, sulla terra. Ma non facciamo discorsi divini, di altre cose, di punizioni divine, ma è proprio il fatto che chiudere il cuore, rendere il cuore duro nei confronti degli altri, insomma, fondamentalmente, il primo a pagare tutto questo sei te, ecco. Quando ti arrabbi con qualcuno, sicuramente questo arrabbiarsi ferisce l'altro, ma il primo a essere ferito sei tu, che hai fatto entrare l'odio nel tuo cuore. Quell'odio adesso vive in te, mentre prima, capito, c'era una situazione esterna, dopo quell'odio vive dentro di te e te lo porti insieme al lavoro, a casa, in bicicletta, dove sei. E questa è una cosa molto drammatica. Quindi questo esempio che hai fatto, che penso sia molto giustificato da un punto di vista sociale, no? Anche, no? Morte tua, vita mia, esatto. La legge del più forte, tutte queste cose qua, tutto questo tipo di mentalità che appunto viene sdoganata dalla mentalità comune, in realtà è una trappola. È una trappola per te, cioè il primo a stare male poi in tutta questa cosa sarai te, consapevolmente o inconsapevolmente che sia, non ha importanza, però questa cosa la paghi tu in prima persona.
Esatto, e questo è stato, anche in questo caso è stato così, è stato vittima, come hai detto te, magari di una bugia molto diffusa, mors tua vita mea, che sì, ha portato tanto veleno, perché come dicevamo prima, c'è there's one bucket, cioè c'è un contenitore della tua vita, tu sei uno nel lavoro, con gli amici, a casa, nello sport, nella musica, in tutto quello che fai, sei uno, e se lasci, come dici tu, entrare odio, negatività in un ambito, non è limitato a quell'ambito, è certo. Nella tua persona.
Sì, 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 è proprio così. Stefano, cosa vuoi lasciare a chi ci sta ascoltando, a chi magari si sta affacciando al mondo del lavoro, a chi magari sta in partenza o a chi ha paura di partire, a chi non sa come gestire le relazioni aziendali e come vivere la sua vita lavorativa? Cosa lasci in eredità a queste persone che ti ascoltano?
Lascio in eredità, vorrei lasciare in eredità un paio di cose. Innanzitutto la voglia di imparare, la voglia di non fermarsi e di imparare magari l'inaspettato. Tu non sai, o io non sapevo, ma l'ho visto anche su tanti altri colleghi e amici, quello che imparerai in azienda. Tante cose magari te le immagini, ma lasciati anche sorprendere, magari datti la possibilità di lavorare per un'azienda o prendi un ruolo un po' diverso magari dall'ideale di quello che ti aspettavi e sarai sorpreso. Per me la definizione di questo è stato quando ci siamo trasferiti dall'Inghilterra alla Germania. Io non volevo andare in una base di manutenzione, volevo fare altro, però ho imparato tantissimo ed è stato sicuramente una benedizione per la mia vita a 360 gradi. Questa, diciamo, è una prima cosa.
Bello, bello. No, grazie. confermo perché anche io comunque non è che volevo andare a Zurigo, non volevo fare biofisica, però mi sono portato a casa questa ricchezza di cui tu stai parlando.
La seconda cosa è siate protagonisti. Prendi in mano a 360 gradi non solo la tua vita professionale, ma la tua vita a pieno. Non cadere nella trappola di dividerti a compartimenti stagni, o non cadere nella trappola di dire seguo un percorso già tracciato. Sì, magari puoi prendere spunto da un percorso già tracciato, ma sii protagonista di quello che vuoi fare, della strada da percorrere, che è tua, non è di nessun altro. Ascolta, fatti dare consigli, fatti magari spiegare da chi ha più esperienza, condividi idee con colleghi, con amici, ovviamente magari se sei sposato con tua moglie, ma prendi la decisione poi in prima persona. Quindi senza aspettare che qualcun altro la faccia per te. Questo vale, questo per me in ambito lavorativo è stato molto importante, e questo si applica dal mettere i confini a fare una scelta di un trasferimento o di accettare una posizione o meno, o di fare una domanda per una posizione o meno, ma si applica anche sulla vita delle relazioni, sulla vita personale.
Bello, molto 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 bello, guarda. Io ti ringrazio veramente di cuore per questa condivisione, appunto, a cuore aperto, e penso che c'è tanto da imparare, perché appunto abbiamo parlato di tanti aspetti che prendono appunto la vita dell'uomo a 360 gradi. Quindi ti ringrazio tanto e invito agli uomini che stanno in ascolto, che vogliono incominciare a lavorare proprio di prima mano su tutti quegli aspetti della propria persona insieme ad altri uomini, chi volesse, appunto, ci sono questi gruppi che ho citato, no? Gruppi Real Men, che stiamo portando avanti io e Manu, e sono dei gruppi a livello locale. Abbiamo un gruppo già in Veneto, un gruppo al centro, un gruppo al sud, Emilia Romagna, Lombardia sta pure partendo. Quindi se c'è qualche uomo all'ascolto che volesse incominciare a lavorare su se stesso insieme ad altri uomini, può scrivere un messaggio a scrivirealmen.it, scrivi@realmen.it, scrivendo nome, cognome, età, luogo di provenienza, stato di vita, se appunto fidanzato, sposato, eccetera, e una breve motivazione sul perché vuole entrare nei gruppi Realmen. Sempre su realmen.it trovate invece per iscrivervi alla newsletter. E noi ogni mercoledì tiriamo fuori un nuovo episodio per parlare di tutti questi aspetti che sono importanti per il proprio sviluppo personale, per la propria consapevolezza, per un cammino in verità, per essere uomini. Grazie Stefano, grazie di questa condivisione, penso che ci risentiremo un'altra volta per completare il discorso, perché ci sono tanti altri aspetti che sicuramente mi avrebbe fatto piacere toccare. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci vediamo mercoledì prossimo, ciao.
Grazie Francesco, grazie a tutti, ciao.